www.storiedijoe.it e la storia continua. Non solo da bere. E con la crescita demografica dei secoli X e XI, la città medievale ha sempre più bisogno di acqua, anche per abbellire le piazze e i quartieri. Nel Medioevo, gli agglomerati urbani, che ormai possono contare anche parecchie decine di migliaia di abitanti, il consumo quotidiano di acqua è enorme. Acqua da bere, acqua per cucinare, per fare il bucato, per le stufe, ma anche acqua per far girare i mulini, per lavare le tele e i tessuti di lana, per risciacquare le tinture o per ammorbidire i pellami. La città diventa luogo di altra alta concentrazione umana e al tempo stesso un centro di produzione industriale. Ne deriva come ovvia conseguenza che la richiesta di acqua assume proporzioni considerevoli, mentre peraltro si vanno moltiplicando i fattori di inquinamento. Il rifornimento essenziale è garantito dai fiumi, che dove però finiscono anche la maggior parte degli scarichi domestici e artigianali, le acque che portano via i rifiuti, le acque sporche dei conciatori, dei tintori, dei lavandai. Il risultato è la presenza di agenti nocivi che emanano cattivo odore, creano e accrescono i rischi sanitari. Molti utenti si contendono l'acqua, che nelle città antiche è un bene raro, maleodorante e infetto. Ogni centro urbano deve fronteggiare le medesime difficoltà. Nell'Italia dei comuni, però, questi problemi trovano una risposta precoce, che è al tempo stesso politica e tecnica. A partire dal XIII secolo, soprattutto, vengono avviati lavori di grande portata e di notevole costo, a seguito dei quali risulta rivoluzionato il sistema di approvvigionamento idrico. Si tratta di un settore in cui l'intervento è prioritario, perché c'è bisogno di rifornire d'acqua potabile comunità urbane che si fanno sempre più popolose. Gli antichi acquedotti romani, almeno nei casi in cui le loro infrastrutture erano sopravvissute al crollo dell'impero e alle successive distruzioni, erano stati per molto tempo capaci di rifornire insiemi demografici di dimensioni ancora contenute. Eppure, nelle città prive di acquedotti, avevano prevalso soluzioni empiriche, come per esempio lo scavo di nuovi pozzi nelle aree periferiche in via di rapida urbanizzazione. Tuttavia, in agglomerati densamente popolati, sfruttare le strutture antiche o affidarsi a interventi circoscritti si rivela una scelta poco redditizia. Ormai il problema dell'acqua viene gestito dalle autorità pubbliche, che danno l'avvio a interventi di ampio respiro. Il potere comunale si sostituisce ai monasteri o ai grandi possidenti della classe aristocratica, che fino a questo momento hanno sovente costruito e finanziato gli impianti. Il paesaggio di numerose città italiane viene quindi segnato dall'avvio di opere di grande portata. A Genova si intraprende la ricostruzione dell'antico acquedotto e tuttavia, data l'entità dell'intervento, i cronachisti dell'epoca lo considerano come un'autentica creazione ex novo, che dà lustro all'immagine della città e alla gloria del podestà che ne ha ordinato l'esecuzione. Dotato di nuove potenzialità e di un sistema di distribuzione razionalizzata, l'acquedotto genovese eroga acqua per le infrastrutture portuali e le fontane pubbliche. È significativo il fatto che la sua gestione e la sua manutenzione siano affidate alla principale magistratura cittadina, quella stessa che si occupa di far funzionare il porto, cuore economico di Genova. In alcune città dell'Italia centrale il problema dell'acqua potabile viene complicato dalla posizione spesso elevata del sito e dalla natura molto arida del sottosuolo. Situazioni di questo genere obbligano all'esecuzione di un gran numero di interventi, in molti casi anche spettacolari. Alla metà del XII-XIII secolo, Perugia decide di costruire un acquedotto e a tal fine viene messo a punto un progetto che si annuncia eccezionale. Si prevede la realizzazione di un'opera che avrà una lunghezza complessiva di 4.000 passi. La costruzione verrà sostenuta da un centinaio di arcate e alla sua realizzazione collaboreranno alcuni dei maggiori artisti e ingegneri dell'epoca, tra cui Fra Brevignate. Nel 1278 l'opera è compiuta. Le acque affluiscono al centro dell'area urbana, nella monumentale fontana di Piazza Grande, la Fontana Maggiore, la cui decorazione è il risultato di un elaborato programma iconografico. Il simbolismo delle sculture che la ornano segna con decisione il carattere squisitamente politico dell'intera operazione. L'acqua è un elemento indispensabile alla vita e allo svolgimento e alle attività cittadine, e quindi gli impianti vengono realizzati in nome della pubblica utilità. Al tempo stesso viene stabilito un legame tra acqua e bellezza. E nel nome di quest'ultima i lavori di adduzione vengono pianificati in modo che l'acqua scorra attraverso le canalizzazioni e zampilli dalle fontane. www.redigio.it e la storia continua.